Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, cosa faremo in queste quattro giornate, in questi quattro pomeriggi e serate? E io riprendo il discorso che avevo già affrontato con Don Ambrogio e Franco. E, voi avete parlato dei nuovissimi, della morte, della risurrezione. E noi lo prendiamo dal punto di vista della catechesi, dell'annuncio, dell'evangelizzazione, della pastorale. Come la catechesi, come l'evangelizzazione parla di questi problemi, cioè come possiamo mettere in comunicazione il Vangelo con i problemi dell'uomo, con i problemi della vita. Catechesi e problemi della vita. Questo è il discorso che affronteremo. Quindi per questo la scuola è stata aperta a tutti quanti, perché non è un discorso che riguarda solamente i catechisti, ma un discorso più ampio, non si ferma all'iniziazione cristiana, ma diciamo che prende di vista più l'adulto. Come annunciare questo Vangelo ad una persona concreta, ad una persona che vive la vita e i problemi della vita. Ma anche noi cristiani viviamo gli stessi problemi. Allora, cosa abbiamo noi cristiani, tra virgolette, in più? No? Qual è la nostra base per affrontare la vita? Qual è il nostro fondamento? E come possiamo raccontarlo? Perché tutta la Bibbia e il Vangelo è un racconto. Lo stesso credo che noi recitiamo ogni volta a messa è un racconto. È il racconto della fedeltà di Dio all'uomo. Credo in questo Dio Padre, creatore, liberatore, che ha fatto questo nella storia di Israele e che è arrivato al punto da dare suo figlio, che si è incarnato, ha dato la vita per me, è morto ed è risorto, ha dato vita, ci ha donato lo Spirito Santo e lo Spirito Santo ci ha donato tutto quello che è stato dopo, la Chiesa, i sacramenti, la vita eterna. Il credo è un racconto. Il Vangelo stesso è un racconto, Gesù parla attraverso i racconti. Allora, come poter raccontare la nostra speranza agli altri? E parto da due filmati, forse non tutti li conoscete, sono due film tratti da due libri, da due autori cristiani. Uno è Tolkien, l'altro è Lewis, che hanno scritto Il mondo del Signore degli Anelli e Il mondo delle Cronache di Narnia. Chi legge questi libri si accorge subito che la spiritualità che sta sotto a questi racconti è una spiritualità cristiana. Allora come raccontare? Allora parto proprio da quello che avete lasciato. Avete parlato del paradiso, l'inferno e il purgatorio, avete parlato della morte. Ecco, vediamo un passaggio, no, del Signore degli Anelli che parla proprio del paradiso.
Non credevo sarebbe finito così.
Finito? No, il viaggio non finisce qui. La morte è soltanto un'altra via. Dovremo prenderla tutti. La grande cortina di pioggia di questo mondo si apre e tutto si trasforma in vetro argentato. E poi lo vedi.
Cosa? Gandalf. Vedi cosa?
Bianche sponde. E al di là di queste, un verde paesaggio sotto una vesta aurora.
Beh, non è così male.
No.
Sentir parlare del paradiso così è bello. Sembra che c'è stato. Noi riusciamo a parlare così della nostra fede quando siamo con gli altri? Certo, il paradiso non l'abbiamo visto, però la nostra fede ci dice qualcosa. Possiamo raccontare la speranza che il Signore ci ha lasciato. Il secondo film che vediamo è, certo, qua dovete seguire un po' tutta la storia, è proprio la fine del filmato. Le cronache di Narnia si svolgono in un luogo particolare, in un mondo fantastico, ma in un mondo fantastico collegato alla realtà, diremo noi. E il collegamento avviene attraverso un personaggio, è un leone, Aslan, che in quel mondo rappresenta il custode, il protettore di quel mondo. Ma non vive solo in quel mondo, vive anche in altri mondi sotto altri nomi. La fine del film finisce proprio che incontrano questo leone, Aslan, e lo incontrano in una terra particolare, no? Che dà accesso a quello che diremo noi il paradiso, la terra che sta oltre.
Você Da che ne ho memoria, ho sognato di vedere la vostra vita. Ho vissuto molte grandi avventure in questo mondo, ma niente ha subito in me quel desiderio. E io so di non essere degno, ma con il vostro permesso vorrei deporre la mia spada per la gioia di vedere la vostra terra con i miei stessi occhi.
La mia terra è nata per cuori nobili come il tuo. E la tua altezza non pregiudica niente.
Vostra maestà, nessuno può meritarlo più di te. Sono vero?
Posso?
Ma immagino solo per questo.
Non ti dirò mai più.
Qual è il magnifico mistero, Sergio? È un vero eroe. È stato per me un onore combattere al fianco di un temerario guerriero e di un grande amico.
Avete visto? Allora, qui. Come raccontare il paradiso ai più piccoli soprattutto, no? Avete visto che gli dice a un certo punto non potremo più venire qui, no, perché siete cresciuti, no? Dovete tornare al vostro mondo. Allora i racconti, no? Quanto servono ai bambini, ai ragazzi, per capire, per comprendere. Adesso che voi mi avete conosciuto qui, ritornando nel vostro mondo, sarete più capaci di conoscermi meglio nel vostro mondo. Man mano che i ragazzi crescono, grazie ai racconti dei genitori, dei catechisti, non riescono a capire meglio e incontrare quel Gesù hanno forse incontrato attraverso le fiabe, attraverso i racconti, ma come i racconti aiutano a riconoscere Gesù, no? Giustamente lui dice, nel vostro mondo c'è un altro nome, però sono sempre con voi, vi rivedrò un giorno. Quello che fanno anche gli altri personaggi, no? L'impegno, no? Dice sì, là c'è mio padre, però ora devo stare qui, ho un compito, mi è stato affidato un regno, al posto della parola regno potremmo metterci la parola vita, mi è stata affidata una vita di cui sono responsabile e che devo sfruttare al meglio, no? E quindi la speranza del dopo alimenta la vita che viviamo qui. Era per iniziare. Io parto da una lettera che sarà scritta dalla Conferenza Episcopale Italiana di qualche anno fa, lettera ai cercatori di Dio. È una lettera molto bella perché parla ai cercatori di Dio. Parla a quelle persone che ancora non hanno la fede, ma che la stanno cercando con tutto il loro cuore. E parte dai problemi della vita, dalla gioia, dal dolore, dalla morte, dalle domande sul senso della vita, per poi ridare la speranza in cui noi crediamo. Di fronte ai problemi della vita, noi abbiamo un annuncio da dare, abbiamo qualcosa da dirvi in merito a questo. Come credenti abbiamo una convinzione irrinunciabile che la vita è bella, nonostante tutte le prove. Comincia così questa lettera. Abbiamo una convinzione che la vita è bella nonostante tutto, perché esistiamo e sperimentiamo l'amore. Questo è il fondamento del cristianesimo, della nostra fede, perché esistiamo e sperimentiamo l'amore. Non per tutti certo è così. La vita è segnata in tutte le sue fasi e le sue forme dalla fragilità. La fragilità del nascituro, del bambino, dell'anziano, del malato, del povero, dell'abbandonato, dell'emarginato, dell'immigrato, del carcerato. In tutte le età ci sono sofferenze psichiche, fisiche e sociali. Ed è un'esperienza che accomuna tutti quanti noi. Nei volti delle famiglie ci sono spesso più lacrime da asciugare che sorrisi da raccogliere. Nella vita ci sono sofferenze che arrivano contro ogni nostra aspettativa e sofferenze che nascono dai nostri errori pure. L'esperienza della fragilità però ci permette di dire tre cose fondamentali. Che la prima, che non siamo eterni. Non siamo qui per rimanerci per sempre. L'immagine più bella è quella che dà San Paolo del grembo. Viviamo in un grande grembo, ma da qua dobbiamo uscire. La seconda cosa fondamentale è che non siamo onnipotenti, che dipendiamo da qualcuno. Con tutte le scoperte scientifiche, con tutte le cose che possiamo fare, questa è la consapevolezza che dipendiamo. Quando il figlio minore della parabola del padre misericordioso torna a casa, no? A un certo punto nella parabola dice si ricordò non tanto di avere un padre, ma di essere secondo, cioè di dipendere da qualcuno. Lui che voleva non dipendere da nessuno, in quel momento di crisi scopre di dipendere e deve dipendere per vivere. La terza cosa che scopriamo, che i beni più importanti che abbiamo da custodire sono la vita e l'amore. Questo. Le malattie ci mettono davanti, ci costringono a pensare che cos'è importante. Qual è la cosa importante? Cosa conta nella vita? La morte, la sofferenza e il dolore sono la più grande sfida a Dio. È la più grande sfida. C'è chi si è dichiarato ateo per amore. Cioè preferisco non credere a Dio piuttosto che pensare a un Dio che esiste ma non fa niente. Allora mi dichiaro ateo per amore, per difendere Dio. Preferisco non crederci. Quindi al di sotto di tutto c'è una domanda di senso e di speranza. Siamo cresciuti come uomini, come società, come cultura, ma dice questa lettera, siamo diventati anche più soli. Ed è vero. Voi pensate all'enorme fitta rete di comunicazione in cui viviamo. Amiamo stare in contatto, i giovani amano stare in contatto, ma è un contatto virtuale, non è un contatto vero. Ma cercano la comunione. Perché sono soli, perché si sentono soli e siamo incapaci di stare da soli. Cerchiamo il contatto, ma non lo cerchiamo bene questo contatto. Lo cerchiamo attraverso tante amicizie su Facebook, ma poi che amicizie non sono. Allora ci scopriamo più soli. Molti sembrano rassegnati e vivono la giornata, come se la questione del senso della vita fosse ormai rilevante. Altri riscoprono la domanda in situazioni estreme e poi la lasciano cadere senza troppe preoccupazioni. La prima lettura di questa mattina: il popolo di Israele che combatte contro i Filistei, una batosta grande riceve e si domandano: forse Dio ci ha abbandonato? Se la domanda ne basta, perché dopo fanno una stupidaggine grandissima: oh, andiamo a prendere l'arca dell'alleanza, la portiamo qua a mezzo e vinciamo. Ancora più grande stupidaggine, falliscono miseramente. Si erano fatti la domanda giusta: forse Dio ci ha lasciato soli? Ma non sono riusciti ad andare oltre la domanda, non si sono interrogati: perché Dio ci ha lasciato? Che cosa abbiamo fatto? Forse noi ci siamo allontanati da Lui, ci siamo allontanati tanto da trattare l'arca come un amuleto, come un portafortuna. La domanda allora non è tanto, continua la lettera, se Dio c'è o non c'è. Non è questa la domanda. Ma chi sei Dio? Se c'è tutto questo, se c'è la fragilità, se c'è la sofferenza, se c'è il dolore, se c'è il caos, se c'è la guerra, non mi si frega niente dire se esisti o no, ma chi sei? O perché ti fai chiamare padre? E la parola padre, no, è una parola che mette in crisi. Dio è padre. Vi narro, vi leggo un piccolo testo di uno scrittore che narra la sua esperienza da piccolo nel campo di Auschwitz, quando entrò ad Auschwitz con i suoi genitori. Noi continuammo a marciare fino ad un incrocio. Al centro c'era il dottore Mengele, questo famoso dottore Mengele, una bacchetta da direttore d'orchestra in mano, in mezzo ad altri ufficiali. La bacchetta si muoveva senza tregua, una volta a destra, una volta a sinistra. La bacchetta verso sinistra. Io feci un mezzo passo avanti. Volevo prima vedere dove avrebbe mandato mio padre. Fosse andato a destra, io l'avrei raggiunto. La bacchetta si inclinò anche per lui verso sinistra. Un peso mi cascò dal cuore. Noi non sapevamo ancora quale direzione fosse quella buona, se quella a sinistra o quella a destra, quale strada portasse alla prigionia o quale al crematorio. Ma tuttavia mi sentivo felice, ero accanto a mio padre. La nostra processione continuava ad avanzare lentamente. Non lontano da noi, delle fiamme salivano da una fossa, delle fiamme gigantesche. Vi bruciava qualche cosa. Un autocarro si avvicinò e scaricò il suo carico. Erano dei bambini, dei neonati. Sì, l'avevo visto con i miei occhi, dei bambini nelle fiamme. Ecco dunque dove andavamo. Un po' più avanti avremmo trovato un'altra fossa, più grande, per adulti. Non so se è già successo in lunga storia del popolo ebraico che uomini recitano la preghiera dei morti per se stessi, che il suo nome sia ingrandito e santificato, mormorava mio padre. Per la prima volta sentì la rivolta crescere in me, perché dovevo santificare il suo nome, l'Eterno, il Signore dell'Universo. L'Eterno Onnipotente taceva, di che cosa dovevo ringraziarlo? Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte per 7 volte sprangata. Mai dimenticherò quel fumo, mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui ho visto prima i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che consumarono per sempre la mia fede. Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per eternità il desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima e i miei sogni, che presero il volto del deserto. Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso, mai. E allora, di fronte a questo Dio, giustamente non mi domando se esiste o no, ma chi sei tu, oh Dio, quale volto hai? Ci chiediamo allora chi è Dio. È vero pure, continua la lettera, anche moltissimi di coloro che non sono riusciti a maturare una risposta alla domanda sul senso della vita, riescono però ad accogliere la vita stessa e la amano. Hanno fiducia nella vita e si affidano alle sue trame misteriose perché ritengono che la vita sia bella. Vivere con consapevolezza e responsabilità richiede già un grande atto di fede. Già vivere la vita già richiede un atto di fede. Viverla così com'è. Aumentare questa fede, spingerla oltre se stessa, vuol dire aprirsi a colui che ci chiama dal profondo di ciò che siamo, e che ha fatto risuonare la sua voce nel tempo per ognuno di noi. La speranza è la buona notizia che il Vangelo ci consegna. Papa Benedetto XVI, nell'enciclica Spe Salvi, dice: il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente. Gli è stata donata una vita nuova. La speranza nell'esperienza cristiana è una dimensione irrinunciabile, fondata sull'incontro stesso col Signore Gesù. È Lui risorto da morte a illuminare il presente e aprire il nostro sguardo verso un futuro affidabile e bello. L'atto del morire stesso, letto con gli occhi della speranza dell'incontro con Gesù risorto, si schiude a orizzonti che vanno oltre il limite della morte stessa. Il Nuovo Testamento concepisce questa vita, inaugurata con la morte, come un essere con Cristo, che suggellerà la sequela di Lui vissuta in vita per vie misteriose, non evidenti agli occhi degli uomini. Il paradiso, no? L'annuncio del paradiso è una bella notizia. Ci aiuta a vivere con speranza e responsabilità la nostra vita, perché non siamo esseri viventi il cui orizzonte è la morte, ma esseri mortali il cui orizzonte è la vita. L'ultima parola non sarà della morte, ma della vita. Il Dio della vita alla fine trionferà e introdurrà i redenti nello splendore della sua gloria senza fine. Là, Sant'Agostino dice, nessuno ci sarà nemico. Là non perderemo mai nessun amico. Questa è la nostra speranza, questa è la nostra fede. Come poterla raccontare? La catechesi, no, cerca di mettere in comunione il Vangelo con la vita dell'uomo. Questo è il fine della catechesi, del primo annuncio dell'evangelizzazione. Allora ritorno in qualche modo in qualcosa che già abbiamo affrontato l'altro anno, ma ci devo ritornare. Che cos'è la catechesi? Allora, però già che l'abbiamo affrontato, non è questa la slide, la metterò dopo. Siccome già abbiamo affrontato questo discorso, domando a voi: che cos'è la catechesi? La catechesi, per chi già sa, per chi non sa c'è problema, ma chi già sa qualcosa mi devi dire. Che cos'è la catechesi? Tutto quello che vi viene in mente. Chi c'era a scuola l'altro anno educare alla vita, ok, a quale vita? Alla vita buona del Vangelo. Io rimando tutti i catechisti in terza elementare. Che cosa significa la parola catechesi? Sì. Sì. È il primo annuncio della verità. Bene, primo annuncio, accompagnamento, bene, c'è tutto. È primo annuncio e anche accompagnamento, catechesi. La catechesi deriva da un verbo particolare, greco, che significa far risuonare, far fare eco. Questo, no, proprio letteralmente significa catechesi. È comunicare, è trasmettere, per San Paolo ha a che fare soprattutto con trasmettere il contenuto della rivelazione. No? Far risuonare la parola, ecco. Tenete bene questa definizione. Catechesi è essenzialmente far risuonare quella parola che abbiamo ricevuto, ok? che abbiamo accolto, che ci ha dato vita, che risuona nella nostra vita per essere ridata agli altri. Questa è la catechesi nella forma più semplice: far risuonare quella parola che abbiamo ricevuto, accolto, e darla agli altri. Infatti la catechesi è ogni forma di servizio della parola di Dio, orientata a far maturare nella fede cristiana le persone e la comunità. È un'esplicitazione sempre più sistematica della prima evangelizzazione, cioè una volta che io ho accolto Cristo, ho cominciato a dire: io credo in questo Dio, mi piace questo Dio, ok, la catechesi serve per capire colui a cui tu hai dato fiducia. Chi è questa persona a cui tu dici di credere? Che cosa ha detto questa persona? Tu adesso gli hai dato fiducia, hai affidato la tua vita alla sua, ora devi scoprire chi è. Ecco, la catechesi è questo secondo tratto: scoprire chi è colui a cui noi abbiamo dato fiducia. È educazione di coloro che si dispongono a ricevere il battesimo, cioè di coloro che hanno detto: io credo, voglio essere battezzato. Allora ti educo a questa fede. È l'iniziazione alla vita della Chiesa. Sì, perché nel momento in cui credi, accedi alla Chiesa. Non ci può essere fede in Gesù Cristo senza Chiesa. Il cristiano che dice sì a Gesù, no alla Chiesa, non è un cristiano. La fede in Gesù mi deve portare a vivere la comunità, la Chiesa. E mi deve portare, no, a vivere la testimonianza della carità. Il Sinodo dei Vescovi nel 1977 dichiara che la catechesi parte dalla professione di fede e porta alla professione di fede. Cioè parte da questo io credo in Gesù e mi deve portare a rinnovare ogni giorno questa fede, ma a rinnovarla con un senso in più, un qualcosa in più che io scopro giorno dopo giorno. Questo Gesù, no? San Paolo parla quale sia l'ampiezza, l'altezza, la profondità del mistero di Cristo. Quindi, nel direttorio generale della catechesi si dice questo: è un periodo in cui si struttura la conversione a Gesù. Quella conversione iniziale comincia ad avere i suoi lineamenti, comincia a capire che cosa significa essere cristiano. Ha la funzione di porre le fondamenta dell'edificio della fede. È un'iniziazione ordinata e sistematica alla rivelazione, cioè ai contenuti della fede, quali sono i dogmi principali della fede, quali sono i contenuti della fede. È un apprendimento di tutta la vita cristiana, che favorisce un'autentica sequela di Cristo, incentrata sulla sua persona. Educare alla conoscenza è la vita di fede in maniera tale che tutto l'uomo, nelle sue esperienze più profonde, si senta fecondato dalla parola di Dio. Eccola qui la catechesi. Rientra sempre la parola, c'è sempre la parola in mezzo. Scopo e contenuto della catechesi. Tre dimensioni essenziali della catechesi: la parola di Dio, la fede e la Chiesa. La parola di Dio. La catechesi è innanzitutto ministero della parola, servizio al Vangelo, comunicazione del messaggio cristiano e annuncio di Cristo. La catechesi cerca di far accogliere innanzitutto la persona di Gesù, nella pienezza della sua umanità e divinità. Perché la parola di Dio, prima di essere qualcosa, è qualcuno. La catechesi è servizio della parola, deve portare all'incontro con Gesù, prima di trasmettere delle verità, dei contenuti. Questo è lo scopo essenziale. Prima di fatte imparare i comandamenti a memoria, io ti devo portare ad incontrare Gesù. Nell'antichità la catechesi era definita come ascoltare la parola. Non era soltanto un insegnamento di una dottrina, ma annuncio di un messaggio. La parola di Dio allora non vuole essere solo trasmissione di verità, ma appare come l'intervento divino, potente e misericordioso, in cui Dio comunica se stesso e il suo progetto di comunione in favore di tutta l'umanità. Questa è la parola. Al centro della catechesi, allora, noi troviamo innanzitutto una persona, Gesù di Nazaret. Quindi lo scopo definitivo della catechesi è di mettere qualcuno non solo in contatto, ma in comunione intima con Gesù Cristo. Egli solo può condurre all'amore del Padre. La catechesi, quindi, annuncio di Cristo, offerta di comunione personale con Lui, ma non solo. Eccolo qui. Catechesi come annuncio di una parola che illumina e interpreta la vita. Quello che dicevamo prima. Come questa parola, questa fede che ho, questa parola di Dio, mi può dire qualcosa sulla mia vita, sul senso della vita, su quello che sto soffrendo adesso, sulla morte, sulla vita eterna, se c'è qualcosa dopo la morte. Che cosa mi può dire la fede? La parola di Dio è sempre messaggio di salvezza per l'uomo. È Vangelo, cioè buona notizia, parola che dà senso, illumina e trasforma la vita, al servizio della riuscita totale dell'uomo. La catechesi è l'azione attraverso la quale un gruppo umano interpreta la sua situazione, la vive e la esprime alla luce del Vangelo. È annuncio di una parola che deve apparire ad ogni uomo come un'apertura ai propri problemi, una risposta alle proprie domande, un allargamento ai propri valori e insieme la soddisfazione apportata ai suoi più profondi desideri. In una parola, come il senso della propria esistenza e il significato della propria vita. Se la fede non arriva a questo, se la catechesi, l'annuncio non arriva a questo, giustamente l'uomo si chiede che senso c'ha credere in Dio. Perché Dio viene messo da parte? Perché non c'ha più niente da dire all'uomo, forse? O forse c'ha da dire molto all'uomo, ma non riusciamo più a comunicare questo molto. Che senso mi può dare la tua fede? Il primo filmato, di fronte alla paura della morte, cosa c'è? E viene raccontato cosa c'è. Allora certo che diventa la risposta ai miei problemi. Una risposta sensata, vera, seria a quello che sto affrontando. Stavo in un pericolo di morte là. La catechesi è anche annuncio della parola di Dio che si incarna nella storia e nelle culture. La catechesi è chiamata a portare la forza del Vangelo nel cuore della cultura e delle culture. Per forza, allora, per questo motivo la catechesi deve sforzarsi di conoscere le culture, le componenti essenziali, le espressioni più significative, le nostre devozioni popolari. Che belle che sono, le tradizioni sono bellissime. La catechesi deve poter attingere le tradizioni popolari per ridare slancio al messaggio centrale del Vangelo. No? In alcune parti, no? La devozione popolare, le grandi feste religiose si riducono a festa semplicemente, ma hanno perso, no, la capacità di annunciare il messaggio principale. Però è una base da cui partire. Allora, quali sono elementi buoni di questa festa, di questa tradizione, che posso prendere per rilanciare il messaggio principale? È in questo modo che la catechesi potrà proporre a tali culture la conoscenza del mistero nascosto e aiutarle a far sorgere dalla propria vita, dalla propria tradizione, espressioni originali di vita, di celebrazione e di pensiero che siano cristiani. La catechesi, azione dello Spirito nello Spirito. Lo Spirito è sempre all'opera. È Lui che ha ispirato le scritture, è Lui che ha parlato attraverso i profeti, è Lui che riempie la Chiesa dei tanti doni carismatici, è Lui che dona i sacramenti, è Lui che riempie il cuore dei fedeli per far abitare e crescere in essi la parola della salvezza. La catechesi sarà sempre opera dello Spirito. Perciò ci richiede un'opera di accoglienza e docilità per il dono dello Spirito. La catechesi quindi ha bisogno di un ambiente spirituale di preghiera e di raccoglimento per non ridursi solo a pratiche pastorali. Noi possiamo conoscere tutte le tecniche pedagogiche, tutti gli strumenti di comunicazione, possiamo essere dotati di carismi grandissimi, ma non possiamo mai sostituirci all'azione dello Spirito Santo. Infatti lo vedremo dopo, la catechesi aiuta alla fede, ma non dà la fede. La catechesi è uno strumento che aiuta ad educare alla fede, ma non può dare mai la fede, perché c'è sempre lo Spirito Santo che è all'opera. È lui il vero protagonista di tutta la missione della Chiesa, è lui il principale catechista, è lui il maestro interiore di coloro che crescono verso il Signore. La catechesi come annuncio di certezze e cammino aperto verso la verità completa. Noi annunciamo delle certezze, è vero, per noi sono certezze. Tuttavia non si esclude mai il dubbio, la sofferenza per la ricerca della verità, lo sforzo di questa ricerca. No. Queste certezze devono essere maturate nel proprio cammino personale. Quindi è comunicazione di certezze, ma anche ricerca aperta. La catechesi come comunicazione esperienziale significativa. Ecco qui, ritorna al suo compito, è quello di operare un incontro tra fede e vita, che porta la fede ad interpretare la vita e la vita a interpretare la fede. Basta che riflettiamo sul nostro cammino di vita spirituale e ci rendiamo conto che più leggo il Vangelo e più il Vangelo mi dà quegli strumenti per capire meglio e comprendere la vita. Più vivo la vita e più riesco a comprendere meglio le esperienze che vengono raccontate nel Vangelo. Se sono vissuto molto tempo lontano dalla fede e ho fatto di tutto e di più nella mia vita, le cose più belle dalle cose più sbagliate, allora io posso comprendere ciò che sente il figlio della parabola del padre misericordioso quando perde tutto, quando si è divertito e ha perso tutto e quando sta in lacrime. Io posso comprendere quel momento, ma posso comprendere ancora meglio che cosa significa essere accolto da un padre, no? E io so benissimo che non merito quell'abbraccio. Allora la parola di Dio illumina la vita e la vita che io sto vivendo mi aiuta a capire meglio quella parola di Dio che ho letto, che ho ascoltato e che ho meditato. Quanta, no? Lo sapete meglio di me, quanto il Vangelo parla alla vita di ognuno di noi. E avete sperimentato tutti che quella parola mi è arrivata in quel giorno, mamma mia che luce che è stata. Mi ha fatto capire tante cose, mi ha fatto capire quello che stavo vivendo. La parola di Dio interpreta le esperienze che viviamo. Quando Dio domanderà ad Abramo: dove sei? No. Ma certo che Dio sapeva che stava nascosto dietro un albero con due foglie di figo messe addosso, lo sapeva benissimo Dio dove stava. Il problema è che Adamo non sapeva più dove stava. Allora, quella domanda, dove sei, quando la leggo io, dove sto adesso nella mia vita? Dove mi sono cacciato? Dove sto nei confronti della persona che ho accanto, che devo amare e che forse non riesco più ad amare? Dove sono nei confronti della mia vocazione sacerdotale oggi? Dove sto messo? Il compito della catechesi allora è compito di comunicare esperienze e aiutare a fare esperienza. Deve suscitare e allargare esperienze. E chi entra nella comunità cristiana deve fare esperienze. È inutile che faccia una capoccia così al ragazzo parlandogli di povertà, d'aiuto al prossimo, se non gli faccio mettere le mani in pasta che cosa significa aiutare il prossimo. È inutile che gli parlo del servizio gratuito se non sperimenta un servizio che invece di dirti grazie ti mandano pure a quel paese. Allora che cosa significa fare servizio gratuito? Che io non mi devo aspettare niente, non mi devo aspettare un grazie, non mi devo aspettare la ricompensa, però io lo devo fare. Se io lo faccio fare, allora capisce, no? Che cosa significa fare un servizio gratuito. Deve aiutare a fare approfondire le esperienze, la cosiddetta verifica. Ti faccio fare questa esperienza, vediamo da questa esperienza cosa è uscito. L'esperienza vera si fa non quando la faccio, ma quando mi ci metto a riflettere sopra sull'esperienza che ho fatto. Ecco perché ogni tanto si fanno le verifiche dopo una grande esperienza. Ci si rincontra per raccontarcela, per dire cosa è andato bene, cosa è andato storto, che cosa ho ricevuto da quell'esperienza. La catechesi mi deve anche aiutare a comunicare esperienze, ad esprimere l'esperienza che ho vissuto. Quando racconto il Vangelo, quando raccontiamo il Vangelo agli altri, quella persona si accorge benissimo se sto raccontando una storiella o se sto raccontando quella storia, perché quella storia l'ho vissuta per prima. E te la racconto perché quella storia prima l'ho vissuta io, si è incarnata in me e te la racconto e cerco di raccontartela, certo, con un linguaggio che tu puoi capire, ma si capisce benissimo se quell'esperienza è vera. Finiremo l'ultimo giorno, vediamo un po' se ci riusciamo, proprio su questa cosa, come narrare la nostra fede agli altri. E faremo esperienza di questo, lo faremo praticamente, come narro, riesco a narrare ciò che ho ricevuto. La catechesi è anche educazione della fede. È una mediazione ecclesiale per favorire la crescita della fede fino alla maturazione nelle persone e nella comunità. La fede che cos'è? Fiducia. Altre idee? Sparate a zero, sparate. Ci avete paura, non vi metti i voti? E abbandono. Affidarsi. Come? Fidarsi e affidarsi. Sì. Legame. Matrimonio. Chi è che mi ha mandato al gruppo Gesù? Che mi avete mandato al gruppo Gesù Maestro oggi? Aspetta, Le possino? Dove sta? Il matrimonio è una relazione in cui ci sono due persone, una ha sempre ragione e l'altra è il marito. E anche quello. E anche quello. Sì, è abbandono, fiducia, affidarsi, no, legame, sì, è tutto questo, no? E lo sapete perché lo vivete. Per dirla, due caratteristiche alla fede. La prima è un dono, è dono di grazia. Se ci abbiamo la fede non è merito nostro, è dono, è soprattutto dono. Indro Montanelli scriveva: a me la mancanza di fede dà soltanto una grande malinconia, sento che mi manca la cosa più importante, quella che renderebbe secondarie tutte le altre, compresa la stessa vita. Ma so anche che non posso trovarla battendo la strada della ragione né quella della passione. La fede, mio caro amico, è una lettera che scrive, una lettera aperta, è una grazia. E io non posso credere che il Signore, se c'è, sia tanto ingiusto da concederla o negarla a suo piacimento. E poi continua, perché qualcuno gli aveva risposto. Un lettore l'aveva qualificato come ateo. Montanelli risponderà: io non mi considero ateo, e non capisco come si possa esserlo. La nostra vita, il mondo, il creato, l'esistente devono pure avere un perché che la mia mente e la mia ragione non riescono a spiegarmi. Ed è laddove mente e ragione finiscono, e finiscono purtroppo presto, che per me comincia il grande mistero di Dio, che Dio non mi ha dato i mezzi per capire. Indro Montanelli è angosciato, la malinconia, non riesce a trovare la fede. E lui continua a scrivere: so che morrò senza aver trovato risposta alle tre più importanti domande della nostra vita: di dove vengo, dove vado e che cosa sono venuto a fare. Il che mi dà, quando ci penso, e ci penso sempre più spesso, un senso di disperazione. Ma non posso giocare a rimpiattino con me stesso, tantomeno con Dio, fingendo una fede che non ho. Allora, la fede è il dono di Dio, è essenzialmente il dono di Dio. La fede è un dono di Dio, una virtù soprannaturale da Lui infusa. Sì, e infatti è la seconda dimensione. Perché si possa prestare questa fede è necessaria la grazia di Dio che previene e soccorre e gli aiuta interiore lo Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi della mente e dia a tutti dolcezza nel consentire e nel credere la verità. Gesù che dirà a Pietro: né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli te l'ha rivelato. E giustamente Sommaria diceva: ma c'è anche l'altra parte, è un dono che devo custodire, perché la fede è risposta. La mia fede nasce da una risposta, da qualcosa che mi è stato dato, io rispondo con quello che ho. per ciascuno di noi penso che i cammini non sono tutti uguali. Ognuno di noi trova la fede. Penso che, eccolo, però, il rischio più grosso è questo abbandono che voi avete detto. Non è facile abbandonarsi, buttare giù a un certo punto la ragione e andare oltre la ragione. Di solito c'è quella storiella che si dice, no? Che c'è una casa in fiamme, la bambina è rimasta prigioniera al piano di sopra, il papà che sta sotto, c'è tutto fumo, no? E il papà che grida, la bambina sta alla finestra, il papà che grida: buttati! C'ho paura papà, buttati, ma io non ti vedo, buttati, ci sono. È questa la fede, è questo buttarsi anche se non vedo adesso. Non è una fede senza ragione, ma certe volte richiede davvero che ti devi abbandonare. E finché forse ho tante domande, tante cose, sono dei blocchi che metto davanti a Dio alcune volte, forse blocchi anche inconsapevoli. Noi nella messa preghiamo per i giusti, che sono diversi da coloro che hanno la fede, da coloro che nella vita operano giustamente secondo i dettami della retta ragione, del bene che scoprono in sé ma non hanno ancora scoperto Dio. I giusti saranno accolti da Dio, forse hanno cercato Dio, non l'hanno trovato, ma hanno agito rettamente secondo coscienza, e allora anche per loro sarà accesso, no, a Dio. L'importante è che Indro Montanelli non ha mai smesso di cercare. Forse non ci è riuscito, non so per quale motivo, no? Alcune volte chissà cosa abbiamo nel cuore che ci blocca di ricevere questo dono. Però ecco, Indro Montanelli dice: è una grazia. Dice: io non credo che Dio sia così ingiusto, non mi verrà data. Non so poi non so quando l'ha scritta Indro Montanelli, non so quanti altri anni ha vissuto ancora, può darsi che poi alla fine ci è riuscito. Il ladrone è riuscito a strappare il paradiso all'ultimo momento, perciò fino alla fine c'è sempre speranza. Però per ognuno c'è un cammino differente, allora dipende anche dalle nostre disponibilità d'animo, aperture di cuore, tanti motivi. Però ecco, giustamente, no, come dice Indro, non credo che sia così Dio ingiusto da non darmi la fede. C'è qualcos'altro che forse mi chiede di ricercare ancora. È fidarsi di qualcuno, come avete detto, è assentire, dare l'assenso alla chiamata dello straniero che ci invita. Uno straniero perché non lo conosco. Abramo è partito senza sapere dove andava, fidandosi di sta voce che ha sentito: va Abramo, alzati, e si è alzato e è andato. E Dio era uno straniero. Abramo ha imparato a conoscere col tempo, ma c'è stato prima bisogno dell'abbandono, come avete detto voi, di fidarmi di uno straniero che non conosco, che mi dice alzati e va. Dopo Abramo ha imparato a conoscere questo Dio poco a poco. E quante ne dovrà passare Abramo prima di conoscerlo questo Dio veramente? Ne farà delle esperienze Abramo. Dovrà lui imparare ad abbandonarsi, ad avere fiducia nella sua sterilità, non poteva avere figli. E quando Dio gli chiede lo stesso figlio: ma chi è questo Dio che mi promette la discendenza, poi me la vuole levare, poi me la ridà, poi nemmeno mi fa entrare nella terra promessa, perché Abramo nella terra promessa non c'è entrato per niente, l'ha vista da lontano. Allora chi è questo? Chi è questo? È seppellito, che si è comprato? Se l'è comprata. L'unico pezzetto di terra promessa se l'è dovuto comprare lui. Dove seppellì la moglie. Allora ci rendiamo conto che la fede davvero non è per niente facile. Non è per niente facile. Crede chi si lascia far prigioniero dall'invisibile di Dio. Chi accetta di essere posseduto da lui, fede è resa. Consegna, abbandono, accoglienza di Dio che per primo ci cerca e si dona. Non è possesso, non è garanzia e non ci sono sicurezze umane per niente. Abramo è partito senza nessuna sicurezza. Credere allora non è evitare lo scandalo, fuggire il rischio, avanzare nella serena luminosità del giorno. Si crede nonostante lo scandalo e il rischio, ma proprio sfidati da essi e in essi. Credere significa stare sull'orlo dell'abisso oscuro e udire una voce grida: gettati, ti prenderò fra le mie braccia. C'è pure la barzelletta, no? Che c'è sta quello appeso alla montagna che non sa, comincia a dire: c'è qualcuno che mi può aiutare? A un certo punto si sente una voce dal cielo e gli dice: sì, è Franco, eccomi. Chi sei? Sono Dio. Ah, che bello, Dio per favore, aiutami. Ecco Franco, lasciati andare e buttati. Se guarda intorno. C'è qualcun altro? È questa la fede. Eppure credere non è un atto irragionevole. È anzi proprio sull'oro di quell'abisso che le domande inquietanti impegnano il ragionamento. Se invece di braccia accoglienti ci fossero soltanto rocce laceranti e se oltre il buio ci fosse ancora nient'altro che il buio, credere è sopportare il peso di queste domande, non pretendere segni, ma offrire segni d'amore all'invisibile amante che chiama. D'altronde, i miracoli più grandi che ha fatto Gesù l'ha fatti dopo che gli hanno detto: io ci credo. Vista la loro fede, l'ha guariti. Una bellissima canzone del Principe d'Egitto, del cartone del Principe d'Egitto, dice: vedrai miracoli se crederai. Prima no, prima devi credere e poi vedi i miracoli. Gesù i miracoli li ha fatti sempre dopo, qualche volta l'ha fatti prima, no, perché ne abbiamo bisogno, ma i più grandi miracoli li ha fatti dopo che qualcuno ha detto: io ci credo. Il Vangelo di questa mattina, bellissimo, il lebbroso che va davanti a Gesù: se vuoi puoi guarirmi, se vuoi. Il topetto prima della storia: so che non me lo merito il paradiso, però l'ho sempre desiderato, ci credeva. E così: se vuoi, so che non me lo merito, so lebbroso, avrò fatto tutti i peccati del mondo, ma so anche che tu puoi guarirmi. Questa è la fede. Non pretende niente, però crede che Gesù può guarirlo. Ed ecco qui allora la catechesi come interviene. Certo, la catechesi non ti dà la fede, come dicevo prima, ma può educarla. La fede è iniziazione, la catechesi come iniziazione, educazione e insegnamento della fede. Si può parlare di educazione solo in senso secondario e strumentale, nell'ambito cioè di quelle mediazioni umane che possono favorire, facilitare, aiutare, togliere gli ostacoli nel processo di risveglio e crescita della fede, ma sempre al di fuori di ogni possibile intervento diretto sulla fede stessa, che rimane sempre legata all'azione gratuita di Dio e alla libera risposta dell'uomo. Infatti Gesù diceva sempre: se vuoi, seguimi, se vuoi, lascia i tuoi beni, se vuoi. Un'offerta, avrai un tesoro prezioso in cielo, e poi la decisione dell'altro di lasciare o no i suoi beni. La catechesi deve favorire e risvegliare la conversione. Non soltanto deve nutrire e insegnare la fede, ma suscitarla incessantemente, con l'aiuto della grazia, aprire i cuori, convertire, preparare un'adesione globale a Gesù Cristo per coloro che ancora sono alle soglie della fede. Non finiremo mai di convertirci. La catechesi deve suscitare atteggiamenti di fede per portare a quella professione di fede viva, esplicita e operante, cioè la fede irrobustita dalla speranza e informata dall'amore. Suscitare e approfondire gli atteggiamenti di fede. L'atteggiamento, che cos'è l'atteggiamento? Un modo di essere, una condotta globale che davanti ad una situazione concreta di vita mobilita la sfera cognitiva, valutativa, l'affettività e tutte le tendenze operative. L'atteggiamento è quello che noi abbiamo di fronte ad una situazione che ci impegna tutto noi stessi, la mente, il cuore, la volontà. Che cosa devo fare, che cosa posso fare, che cosa sento, che cosa voglio, che cosa desidero di fronte a questa situazione che ho davanti. Ecco, la fede è questo atteggiamento che mi insegna, no, che mi dà una prospettiva particolare attraverso cui io giudico, valuto, scelgo, penso, sento, amo, voglio questa cosa. Gli atteggiamenti fondamentali sono fede, speranza e carità. Questi sono gli atteggiamenti fondamentali, no? La fede, cioè educare al pensiero di Cristo, vedere la storia come Lui, giudicare la vita come Lui, scegliere di amare come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere Lui la comunione col Padre e lo Spirito Santo. La speranza, educare alla fiducia incrollabile nelle promesse di Dio, all'affidamento, all'attesa della salvezza, alla pazienza dell'avversità. Sono atteggiamenti che noi possiamo educare, questi, no? Possiamo educarli, questi atteggiamenti. E come possiamo favorire la speranza? A vivere con fedeltà gli ostacoli che viviamo ogni giorno, a rimanere fermi lì, a sopportare le avversità. Così educo alla speranza. Educare alla carità con tutti i servizi che possiamo inventarci per far fare esperienza di carità e del prossimo agli altri. Come educare alla fede? Ecco, educare alla preghiera, educare ad entrare in relazione intima con Dio. Sono tutte cose che possiamo educare, su cui possiamo intervenire. Ma poi certo, l'apertura, come dicevamo prima, del cuore a Dio dipende dalla persona e dipende dalla grazia di Dio. La fede costituisce un tratto fondamentale della personalità e diventa fonte di saggezza e di senso. È punto centrale di riferimento per le scelte della vita. È un processo di integrazione dove la fede coordina e armonizza tutti i valori e motivazioni della personalità. Si ha questa integrazione quando la fede diventa l'atteggiamento fondamentale, la mentalità di vita, il tratto cardinale che organizza la personalità di un individuo, in quanto viene ad essere lo schema fondamentale di interpretazione di tutte le situazioni che noi viviamo. Ecco, no? Che cos'è, no? La fede. Solo poi la catechesi, pensate un po', diventa questo insegnamento sempre più approfondito delle verità della fede. Per molto tempo la catechesi è stata soltanto questo, l'aspetto conoscitivo, intellettuale delle verità di fede. Adesso viene, dopo tutto questo discorso che abbiamo fatto sulla catechesi, adesso c'è la parte quella conoscitiva. Cosa devo conoscere della fede? Quali sono i contenuti della fede, i dogmi della fede? Educare poi all'agire cristiano. Eccolo qui. Cioè educare alle quattro dimensioni fondamentali dell'essere cristiano, cioè vivere la diaconia, l'esercizio dell'amore, la testimonianza della carità, l'impegno per la giustizia e la pace. A vivere la diaconia, queste sono le quattro colonne fondamentali della comunità cristiana. Diaconia, coinonia, martiria, liturgia. Sono le quattro colonne fondamentali di ogni comunità cristiana. Vivere la coinonia. Su queste cose poi ci ritorneremo. Cioè la comunione, vivere la comunità, lo spirito di condivisione, di fraternità, capacità di comunicazione, di dialogo, di partecipazione ecclesiale. Sono tutte cose che noi viviamo all'interno della Chiesa, nei gruppi. E non è facile nelle comunità religiose. Va un po' a vivere in una comunità. Una volta un fratello in una comunità dice: la comunità ti spella vivo. Cioè ti fa venire fuori tutto quello che sei, le cose più belle e le cose più brutte. Vivere allora il dialogo nel gruppo. Come vivo le relazioni nel gruppo? Questo è Chiesa, questo è essere cristiano. Come vivo la fraternità, la correzione fraterna, che è la cosa più difficile che posso fare. Educare alla martiria, cioè all'annuncio della parola di Dio. Allora, qui in mezzo c'è chi fa la catechesi in questa comunità, ha scoperto la sua vocazione ad essere martire, cioè testimone, annunciatore. È compito della catechesi iniziare alla liturgia cristiana, cioè a vivere la lode a Dio nella celebrazione dell'Eucaristia, nella preghiera, nell'adorazione, nelle devozioni popolari, nella meditazione del Vangelo, nella lezione che facciamo. Non solo la catechesi, ma questo entra in tutti gli ambiti delle varie pastorali, dalla pastorale familiare, dalla pastorale dei bambini, dalla pastorale giovanile, dalla pastorale del lavoro. In tutti questi ambiti l'annuncio deve portare ad una cosa in particolare: a far scoprire a quella persona la sua vocazione, il progetto che Dio ha su di lei. Questo è il compito che attraversa tutte quante le pastorali. Deve aiutare le persone a scoprire la propria vocazione, il loro ruolo nella società e nella Chiesa. E per finire, e finiamo, non vi faccio due ore perché non voglio male a voi, nemmeno a me stesso. La catechesi è azione della Chiesa ed esperienza della Chiesa. La catechesi è atto di una Chiesa, è tutta la comunità cristiana che annuncia una parola, che fa risuonare quella parola che ha ricevuto. Tutta la comunità cristiana è impegnata in questo grande ruolo che è la catechesi, cioè annunciare questa parola. Il vero soggetto della catechesi è la Chiesa, che continuatrice della missione di Gesù Maestro e animata dallo Spirito è stata inviata per essere maestra della fede. Al tempo stesso essa non punta soltanto alla crescita nella fede delle singole persone, il suo compito ha anche un orizzonte ecclesiale, perché educa al senso della Chiesa, all'appartenenza alla Chiesa, ad un'appartenenza affettiva ed effettiva alla Chiesa. Quello che dicevo prima, la fede ci deve portare a vivere la comunità cristiana. Una fede che non porta a vivere, e quindi una catechesi che non ti educa a vivere la comunità cristiana, un po' ha fallito. Ti deve portare a vivere, a sentirti parte di una comunità cristiana. A Toruvara questo è impensabile, perché c'è una grande comunità, sono in un grande paese 25.000 persone con una sola parrocchia. Come riuscire a far vivere l'appartenenza alla fede a 25.000 persone? l'appartenenza alla comunità cristiana. No. Gli unici momenti di aggancio che noi abbiamo sono le feste religiose, sono i momenti in cui noi sacerdoti incontriamo i genitori. E tante volte mi sento dire, no, alcune volte mi sento dire, no, proprio questo, non sentiamo l'appartenenza ad una comunità, perché tutti voi venite da diverse parti d'Italia, chi veniva dai piccoli paesi, se viene gettato a Torrubara, non si sente più questa appartenenza. Se nel piccolo paese senti appartenere ad una comunità, ad una parrocchia, ad una comunità cristiana, a Torrubara questo diventa difficile. Siamo nomadi, sono per lo più paese dormitorio, la gente non sente di appartenere ad una comunità cristiana. La vera comunità cristiana siamo noi, sono noi lì che vivono più attorno, sono tutti voi che fate servizio, che vivete la comunità, che state qui, questa è la comunità cristiana, gli altri sono degli usufruitori dei sacramenti, delle feste, delle tradizioni. Ma non si sentono parte, non sentono l'appartenenza alla comunità cristiana. È uno dei problemi che vedremo poi, perché il Vangelo non comunica più alla vita delle persone, perché si è perso questo legame con la comunità cristiana, dove si vive la fede, dove si celebra la fede, dove si vive la carità, dove si vive la comunione, la comunità. Se si perde questo collegamento, perdiamo tanto. Ci sono nomadi che non trovano un posto. La catechesi è anche luogo di esperienza della Chiesa, perché quando nel corso prematrimoniale noi cerchiamo di far vivere alle coppie la Chiesa. Allora ci siamo inventati la benedizione delle coppie dei fidanzati alla messa domenicale, visto che soltanto coppie che l'80% non ci vengono a messa la domenica, non vivono la comunità. E quanto è importante per loro aver vissuto quel momento. Si sono accorti che c'è una comunità viva, bella, e la nostra comunità è viva e bella. Hanno fatto esperienza di chiesa. Di solito invitiamo anche le coppie del gruppo famiglia a fare una testimonianza. Allora scoprono che c'è un gruppo famiglia, no? Facciamo venire a fare le testimonianze, scoprono che sono persone in questa comunità che ricoprono determinati ruoli. Facciamo fare il ritiro alla casa famiglia, lì scoprono la realtà della casa famiglia. Allora la catechesi, noi nel percorso prematrimoniale cerchiamo di far fare esperienza proprio della Chiesa, farli scoprire la realtà di una comunità che fuori non si vede, non la potranno mai vedere. La vedi quando c'entri dentro e ti accorgi, io guarda che c'è questo. Molti non sanno che c'è il CAV, che c'è una casa famiglia. E tante persone rimangono legate. Ci sono coppie che continuano a dare, coppie che abbiamo conosciuto in questo percorso, che continuano a dare dei soldi per la casa famiglia. Perché gli è rimasta impressa. Hanno capito che c'è questa realtà fondamentale. Allora certo, far fare esperienza della Chiesa è necessario. La stessa catechesi ci permette anche di rinnovare la nostra stessa Chiesa. Come? Nel momento in cui io comincio a fare catechesi, annuncio, io mi devo ingegnare. Devo capire chi ho davanti. Devo capire a chi mi sto rivolgendo, devo capire il contesto sociale e culturale in cui abito, devo riuscire a capire quali sono i bisogni di questo contesto. Una volta che ho capito questo, mi devo cominciare a progettare, ok, questi sono i bisogni, questa è questa parola che io ho, che devo comunicare, come comunicarla, quali strumenti ho, qual è il linguaggio che loro capiscono, no? Una volta parlando con una coppia che fa la preparazione ai battesimi, dice, io a questi gli parlo di grazia, ma se gli parlo di grazia, che c'hanno in mente quando gli parlo di grazia? Allora forse dice, io ho dovuto cambiare dono, e poi da dono io ho dovuto risalire un po' a quello che è la grazia. Ci sono delle parole che non possiamo dare più per scontato, che non comunicano più. comunque che sono viste fosse la sequela di Cristo. Che vuol dire sequela? Sta parola che gli può comunicare? Allora vedete che nel momento in cui io comincio a fare catechesi, annuncio, anch'io mi formo a mia stessa volta, comprendo, conosco, capisco, mi informo. Allora la Chiesa si rinnova, io mi rinnovo, la comunità si rinnova, perché portiamo, no, tante altre cose nella comunità. Allora diventa una continua riforma la catechesi, riforma della Chiesa. Salvezza. Da chi devo essere salvato? Sì, c'è tutto questo. Tanto mo avevo finito, Tonì. Sì, non farò, cioè in questi incontri non farò 2 ore, farò 1.30 e mezza, vediamo come va, e poi lascio il tempo. Quindi, vista tutta la catechesi, questa qua è la catechesi, come ora questo che ci siamo detto può far mettere in comunione il Vangelo e l'uomo con i suoi problemi? No? Questo libro, Il dialogo difficile, problemi dell'uomo e catechesi. Come mettere in comunione questi due mondi? No? Da una parte noi, che abbiamo questa fede, questa speranza che ci siamo detti, come poter annunciare questa speranza, questa fede agli uomini che vivono questi problemi, ma che viviamo pure noi? Noi siamo avvantaggiati perché viviamo i stessi problemi loro, non siamo tirati fuori dal mondo, ma li viviamo con la nostra fede. Noi abbiamo una parola che può dare senso alla vita. Allora, no? Come poter dare a queste persone questa parola che può dare senso alla morte, al soffrire, al morire, che può dare, rispondere a quelle 3 domande che diceva Indro Montanelli: da dove vengo, dove vado e che ci sto a fa qua. Finita la prima parte. Lezio brevis, domande, qualche domanda sì.
Ora però, io ho potuto vedere che la convivenza
detto due parole fondamentali: accoglienza e predisposizione a far fare esperienza. Allora, sono due cose fondamentali. Mo mi viene in mente la catechesi battesimale, no? Qui ci sono due giorni, due pomeriggi, ci sono i catechisti battesimali che fanno accoglienza a queste coppie, e quell'accoglienza è il primo momento fondamentale, no? Per accogliere. Giustamente ci deve essere una comunità accogliente, cioè che non ti, appena vieni, non ti inquadra dentro un'etichetta, ma ti accoglie così come sei. Ed è fondamentale quel momento. Se riesci a cogliere che da te non c'è nessun giudizio, non l'hai già etichettato, ma lo hai accolto così com'è, hai sfondato una porta aperta. E la seconda cosa è avere le risorse per fare esperienza. Nella nostra comunità parrocchiale mancano un po' queste risorse. Cioè, ti spiego, no? E non tutti i campi in cui siamo attivi hanno delle risorse umane per far fare questa esperienza. Però mi piace questa cosa dell'invito, mi è successo domenica questa, abbiamo fatto la benedizione dei bambini battezzati in quest'anno, io a un certo punto alla fine della preghiera ho ringraziato i catechisti battesimali e ho detto ci serve pure una mano. Beh, a fine messa è arrivata una persona, cioè per dire l'invito che tu dici, no? Sapere che c'è questa cosa e avere una persona, mo giustamente dovrà essere accompagnata a far fare esperienze. Sì, sì. C'è un cammino. Sì. Sì. Allora, finiamo recitando questa piccola preghiera. È il credo ridetto in un altro modo. Nel nome del Padre, del Figlio.